Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questa è una nuova puntata di Terzo Tempo. Come ogni sabato mattina facciamo un giro delle storie del mondo. Staremo insieme fino alle 11.30, io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Cisgiordania, parleremo di quella che possiamo definire la burocrazia dell'apartheid. Vi racconteremo poi la storia del giornalista sportivo francese Christophe Glaser in carcere da più di un anno in Algeria e infine chiuderemo il nostro viaggio in Argentina, parleremo di tango e di come si può ballare scardinando le regole binarie di questa danza. Prima però partiamo da qui.
Your DOJ IG just reported this year that there was thorough vetting by DHS and by the FBI of these Afghans who were brought into the US. So why do you blame the Biden administration
because
for what this man did?
Are you stupid? Stupid person? Because they came into on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here.
Are you stupid? Sei stupida? Sei una persona stupida? Questo è Donald Trump che insulta una giornalista durante un punto stampa alla Casa Bianca per aver fatto una domanda che non gli è piaciuta. Non è la prima volta che succede e probabilmente non sarà l'ultima. Durante un viaggio a bordo dell'Air Force One ha chiamato ad esempio una giornalista di Bloomberg che chiedeva conto degli Epstein Files cicciona, dicendole quiet piggy, zitta cicciona. E ancora...
Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now?
You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible...
Penso che tu sia una persona terribile, una terribile reporter, fai domande insubordinate, ha detto qualche giorno fa il presidente degli Stati Uniti ad un'altra giornalista. C'è stato un tempo in cui se un presidente degli Stati Uniti insultava pubblicamente dei giornalisti, e forse non è un caso che siano tutte donne, sarebbe stato uno scandalo in cui ci sarebbe stata una grande indignazione non solo nel mondo dei giornalisti ma in tutta la società civile. Non è un segreto che Trump non abbia un ottimo rapporto con la stampa in generale, non lo ha mai nascosto, così come non ha mai nascosto la furia misogena che lo contraddistingue. Qualche giorno fa sui social se l'è presa con i giornalisti del New York Times che avevano scritto un articolo su come il presidente, ormai 79enne, stia dimostrando sempre di più la sua età. L'articolo scritto da Katie Rogers e Dylan Friedman osservava che il presidente ha un programma pubblico più breve rispetto a prima ed è stato colto in flagrante mentre si appisolava. Trump nel suo post non ha menzionato il coautore maschio ma si è concentrato su Katie Rogers, l'autrice dell'articolo. Katie Rogers, a cui è stato assegnato il compito di scrivere solo cose negative su di me, è una giornalista di terzo ordine, brutta sia dentro che fuori, ha scritto il presidente. Gli attacchi di un presidente degli Stati Uniti alle giornaliste hanno un doppio effetto. Da un lato espongono queste giornaliste alle molestie dei sostenitori di Trump, dall'altro sdoganano impunemente un approccio sessista e autoritario. Già durante il suo primo mandato Trump aveva lanciato attacchi del genere, ma ultimamente sembrano aumentati per intensità e frequenza e sembra che il presidente sia sempre più a suo agio nel farlo. Effettivamente non subisce nessuna conseguenza, assumendo sempre più i panni del monarca assoluto. Ovviamente gli attacchi di Trump non si limitano alla misoginia, ma sono anche apertamente e violentemente razzisti. L'ultimo caso è stato quello della Somalia.
We're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage.
Trump ha definito Ilhan Omar, la prima congresswoman somalo-americana, spazzatura, come spazzatura sarebbero i suoi amici, allargando l'insulto a tutti i somali e alla Somalia. Durante una riunione del Consiglio dei Ministri ha definito la Somalia a malapena un paese, accusando i rifugiati somali che vivono in Minnesota di aver derubato lo Stato di miliardi di dollari ogni anno senza contribuire in alcun modo. Non li vogliamo nel nostro paese, ha detto Trump, la loro nazione fa schifo, vengono dall'inferno, si lamentano, non fanno altro che lamentarsi, non li vogliamo qui, che tornino nel loro paese e risolvano la situazione. Il primo ministro omalo, Hamza Abdiye Barre, rispondendo ad una domanda su queste dichiarazioni di Trump, ha detto: a volte è meglio non rispondere. Il premier somalo ha scelto di non abbassarsi al livello di Trump, dimostrando più saggezza del suo collega statunitense, ma la sua reazione ci dimostra anche una tendenza potenzialmente pericolosa. Donald Trump ci ha abituati in questi mesi di presidenza a tutto: alla diplomazia dell'agente immobiliare, agli insulti razzisti, al sessismo malvelato e alla politica della prepotenza. Ci ha talmente storditi con le sue azioni e dichiarazioni che fino a poco fa avremmo considerato inaudite, che ora siamo portati a liquidare molte sue uscite limitandoci a dire che questo è Trump, che è pazzo e che ne spara una più grande ogni giorno, sottovalutando però spesso la sua pericolosità. Ecco, un tempo ci saremmo fortemente scandalizzati per un presidente degli Stati Uniti che insulta in pubblico delle giornaliste e ci saremmo fortemente scandalizzati per un presidente degli Stati Uniti che chiama spazzatura un altro paese. Ecco, dobbiamo ricominciare a farlo. Questa è Mina Tyndall con Heaven Thunder. Viaggia in Cisgiordania, una delle cose che colpisce subito è la quantità di leggi, regole e norme che ci sono. Nei villaggi in area C gli ordini di demolizione o confisca sono tantissimi e i palestinesi sono perennemente alle prese con documenti, avvocati, appelli che non finiscono, che non vincono quasi mai. La stessa pressione sempre più stringente sulla vita dei palestinesi è in realtà in qualche modo normata. Questo è un dettaglio che io personalmente ho trovato abbastanza impressionante, cioè il modo in cui l'occupazione e l'apartheid vengono espressi in burocratese. Questo ovviamente non è un caso, ma è frutto di una strategia ben calcolata, così come non è un caso che negli ultimi due anni il Parlamento israeliano abbia approvato oltre 30 nuove leggi che consolidano l'apartheid e si aggiungono all'elenco di oltre 100 leggi israeliane che discriminano i cittadini palestinesi. Emerge questo dall'ultimo rapporto del centro legale di Haifa, Adala, e Alice Franchi ne ha parlato con Miriam Azem, International Advocacy Coordinator proprio del centro Adala.
So over the past two years, several laws have passed that
Negli ultimi due anni sono state approvate diverse leggi che da un lato consolidano pratiche già esistenti e dall'altro introducono nuove misure che mettono a tacere il dissenso e violano non solo la libertà di espressione, ma addirittura la libertà di pensiero dei cittadini palestinesi. Una di queste, ad esempio, è il reato di consumo di pubblicazioni terroristiche, che criminalizza l'uso passivo dei media legato alla fruizione di contenuti provenienti da organizzazioni che Israele designa come terroristiche. Questo non solo viola la libertà di espressione, ma entra nel merito di ciò che un individuo consuma come contenuto mediatico. Questo stabilisce un precedente estremamente pericoloso riguardo a ciò che la legge può criminalizzare. Il rapporto che abbiamo pubblicato si concentra sulle leggi approvate negli ultimi anni. Non sono necessariamente nuovi fenomeni. Tuttavia abbiamo visto un'escalation concreta nel numero di leggi approvate che colpiscono i palestinesi. Ma dal punto di vista del sistema legale, queste leggi sono una naturale continuazione del regime giuridico israeliano, incluso ad esempio la legge sullo Stato-Nazione, che sancisce esplicitamente la supremazia ebraica nella Costituzione. Quindi non stiamo assistendo a fenomeni totalmente nuovi, ma a un'escalation nell'uso della legge per violare sistematicamente i diritti dei palestinesi.
But we're seeing an escalation in the way in which the law is being used to systemically violate the rights of Palestinians.
Che cosa sta cambiando per i detenuti e i prigionieri palestinesi in termini di diritti, protezione legale e condizioni di detenzione?
Israele ha costantemente violato i suoi obblighi verso i palestinesi sotto custodia. Negli ultimi due anni, in particolare durante il genocidio a Gaza, Israele ha attuato una politica sistematica e continua di tortura e maltrattamenti, sia per quanto riguarda le condizioni di detenzione, sia per quanto riguarda atti di violenza. Recentemente, pochi giorni fa, il Comitato ONU contro la tortura ha pubblicato le sue osservazioni finali sull'applicazione della Convenzione contro la tortura da parte di Israele, affermando esplicitamente che Israele sembra proseguire una politica deliberata di punizione collettiva dei detenuti palestinesi. La legge ha avuto un ruolo centrale nel permettere questa tortura sistemica. Ad esempio, esistono leggi che consentono prolungate negazioni dell'accesso a un avvocato, facilitando la tortura poiché il detenuto viene isolato completamente dal mondo esterno, in uno stato di detenzione senza contatti. Un altro esempio è il vasto regime legale e le modifiche alla legge sugli illegali combattenti, in base alla quale Israele ha detenuto migliaia di palestinesi a Gaza in condizioni che possono essere descritte solo come sparizioni forzate. Negli ultimi due anni Israele ha rinnovato modifiche alla legge sugli illegali combattenti, che consentono periodi più lunghi senza un mandato d'arresto, senza documentazione di base della detenzione, senza accesso a un avvocato e senza revisione giudiziaria. La legge ha quindi avuto un ruolo fondamentale nel permettere una tortura sistemica e deliberata nella Costituzione israeliana.
In pratica, cosa implica l'attuale definizione legale di terrorista, secondo Israele, e quante forme di dissenso o protesta rischiano di rientrare in questa etichetta?
Yes, so Israel employs extremely wide.
Sì, Israele usa definizioni estremamente ampie e vaghe per organizzazione terroristica, atto terroristico, appartenenza a organizzazione terroristica e così via. Diversi esperti di diritto internazionale, inclusi esperti indipendenti dell'ONU, hanno stabilito che queste definizioni non rispettano gli standard internazionali in materia di antiterrorismo e che criminalizzano attività non terroristiche. In generale, tornando alla libertà di parola, Israele ha sfruttato queste definizioni vaghe per criminalizzare un'ampia gamma di espressioni. Dal 7 ottobre a oggi ci sono state oltre 200 incriminazioni contro cittadini palestinesi di Israele e residenti palestinesi di Gerusalemme Est occupata. Questi ultimi sono sottoposti alla legge penale civile israeliana, non a quella militare. Sono stati incriminati per ciò che Israele definisce incitamento al terrorismo, interpretazione che ha incluso molte forme di espressione che rientrano chiaramente nella libertà di parola. Quindi, quando analizziamo le definizioni di organizzazione terroristica, atto terroristica e terrorismo secondo la legge israeliana, già estremamente ampie, vediamo che vengono sfruttate per criminalizzare anche, ad esempio, il discorso. È un sistema intero che, a nostro avviso, non solo criminalizza attività non criminali, ma è progettato per farlo. Dal 2016, quando è stata approvata la legge antiterrorismo, Adalah ha avvertito costantemente che questa legge è concepita per colpire i palestinesi. Nel rapporto abbiamo evidenziato chiaramente come molte leggi approvate negli ultimi due anni, pur formulate con linguaggio apparentemente neutrale, siano chiaramente destinate a colpire esclusivamente i palestinesi.
Even though they're framed in a language that is neutral in practice and in design, they seek to target Palestinians exclusively.
In che modo la burocrazia viene utilizzata come strumento di occupazione e come il linguaggio rafforza questo potere.
Bureaucracy plays a huge role in a way in which justice is systemically denied.
La burocrazia svolge un ruolo enorme nel negare sistematicamente la giustizia. Uno dei casi più chiari è quello di Rashida, una grande comunità beduina palestinese nel Negev, nel sud di Israele, che sta affrontando il trasferimento forzato dell'intero villaggio. Si tratta di un villaggio di oltre 500 persone su terre storiche precedenti alla creazione dello Stato di Israele. La burocrazia e i tribunali vengono usati per negare qualsiasi via reale per contestare lo sgombero. La Corte Suprema ha recentemente dato il via libera agli ordini di evacuazione, affermando che gli abitanti possono presentare le loro rivendicazioni nel processo di pianificazione urbana. Ma nelle autorità di pianificazione viene detto loro che ci sono cause pendenti e decisioni dei tribunali e quindi non sono obbligati a considerare seriamente le loro rivendicazioni. Esiste così una politica sistemica in cui non esiste alcun percorso reale per contestare sostanzialmente le violazioni dei diritti dei palestinesi. Lo vediamo anche in tema di libertà di espressione. Ripetutamente manifestanti palestinesi e manifestanti solidali con Gaza sono stati arrestati. La polizia trattiene queste persone solo fino alle prime ore del mattino, così da non doverle portare davanti a un giudice e poi le rilascia. In questo modo crea un precedente di detenzioni brevi pensate esclusivamente per scoraggiare le proteste. Vediamo quindi come piccole procedure burocratiche vengono abusate dalle autorità israeliane per violare sistematicamente i diritti dei palestinesi. Per quanto riguarda il linguaggio, torno al caso di Rashida. Quando uno degli anziani del villaggio ha testimoniato in arabo, lo Stato ha cercato di screditare la testimonianza proprio perché non era in ebraico. Quindi, sia il linguaggio usato, sia i termini classificati come incitamento al terrorismo solo perché in arabo e manipolati dalla polizia, mostrano un uso sistemico di strumenti linguistici e legali per violare i diritti.
Nel contesto dello scontro diplomatico sempre più acceso tra Francia e Algeria, la Corte d'Appello di Tizi Ouzou in Algeria questa settimana ha confermato la condanna a 7 anni di carcere nei confronti del giornalista francese Christophe Glaize, che era stato arrestato nel 2024 mentre lavorava a un reportage su una squadra di calcio algerina. Sentiamo Luisa Nannipieri.
Christophe Glaize è un giornalista francese di 36 anni. Quando è stato arrestato, nella primavera del 2024, era arrivato da poco in Algeria per un reportage su una squadra di calcio molto particolare, la Jeunesse Sportive de Kabylie, che avrebbe dovuto pubblicare nel magazine francese SoFoot. Si tratta di un club nato negli anni 40 nella città di Tizi Ouzou, nella regione della Kabilia, è diventato uno degli spazi in cui le popolazioni berbere rivendicavano la loro identità. Negli anni è diventato soprattutto uno dei riferimenti del Movimento per l'autodeterminazione della Kabilia, che Algeri ha inserito tra le organizzaini terroriste nel 2021. Glaize non era arrivato in Algeria con un visto da giornalista, una pratica non insolita in certi paesi, ma sembra che siano stati gli incontri a Parigi con un ex dirigente del club legato al Movimento per l'autodeterminazione della Kabilia ad essergli costati cari. Prima l'arresto, l'accusa di apologia di terrorismo, poi i domiciliari in attesa del processo, che in Francia si sperava finisse in un nulla di fatto e si è invece concluso con una condanna a 7 anni con incarcerazione immediata, confermata ora dall'appello. Glaize nega ogni adesione o coinvolgimento con movimenti terroristi e i suoi avvocati ricordano che per un giornalista è normale parlare con fonti diverse, ma che questo non significa aderire alle loro idee. E non nascondono che alla vicenda abbiano fatto da sfondo e da volano le tensioni diplomatiche tra Parigi e Algeri, cresciute dopo il riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara occidentale da parte di Parigi, fomentate dall'estrema destra francese e condensate dal caso dello scrittore Boualem Sansal, graziato il mese scorso dal presidente algerino. Proprio perché i rapporti tra i due paesi sembravano in fase distensiva, la decisione della Corte d'Appello è stata un fulmine a ciel sereno. Juliette Chapalin è giornalista, fa parte del comitato di sostegno Free Glaize, con Reporters Sans Frontières, SoFoot e i familiari, che in questi mesi ha smosso cielo e terra per tenere alta l'attenzione sul caso.
Christophe
lo conosco da più di 15 anni. Ci siamo incontrati durante gli studi alla Scuola di Scienze Politiche di Lille e siamo diventati subito molto amici perché condividevamo la stessa passione e la stessa vocazione, diventare giornalisti. Abbiamo vissuto insieme i primi anni da freelance, le difficoltà, e lui è una persona molto allegra, che c'è sempre quando hai bisogno di aiuto. È un amico fedele e leale. La sentenza d'appello è stata uno shock. Siamo rimasti senza parole perché era una delle possibilità, ma speravamo che tutti si rendessero conto del fatto che è davvero innocente. E sappiamo che il fascicolo di Christophe era completamente vuoto. Non sappiamo davvero su cosa si basino le accuse e come possa continuare a essere imprigionato oggi, dopo che sono state presentate tutte le prove della sua innocenza. Quindi è stata davvero una giornata molto, molto dura. Ma dopo lo shock iniziale, ovviamente, dobbiamo riprenderci perché non abbiamo nessuna intenzione di abbandonarlo. Ciò significa puntare ancora più in alto e con più forza, spingendo la mobilitazione al massimo. Vogliamo che il caso di Christophe diventi un oggetto di discussione tra la Francia e l'Algeria, che sia al centro dei dibattiti, in ogni municipio, sulla bocca di tutti, che si tratti di artisti o di atleti. Abbiamo già ricevuto il sostegno di alcune squadre della Ligue 1, come il PSG. Il nostro obiettivo è mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica. Speriamo che i canali diplomatici funzionino, anche se non abbiamo idea di cosa succederà. Possiamo solo sperare nella grazia del presidente algerino, anche se non c'è nessuna garanzia che accada. Speriamo che la Francia e l'Algeria si riconcilino, che Christophe esca da lì, che non passi un'altra notte dietro le sbarre e che possa ritrovare la sua fidanzata, i suoi genitori, suo fratello e che possa rivedere sua nonna, alla quale è molto legato. Ha più di 102 anni e non sappiamo se vivrà ancora a lungo.
E chi ha più di 102 anni e non sappiamo se elle va tenir ancora bien longtemps.
Salutarci, andiamo in Argentina. Questa settimana la nostra Marta Facchini ci racconta le milonghe dissidenti di Buenos Aires, dove con il tango si sfidano gli stereotipi binari della danza simbolo del paese. Sentiamo.
Una coppia di donne balla in una milonga di Almagro, uno dei quartieri di Buenos Aires noti per la sua lunga tradizione tanghera. La pista è il pavimento in legno ed è illuminata da luci rosse e gialle. La coppia si muove in modo fluido, stretta in un lungo abbraccio. Mentre danza, in un lato della sala canta la Fifi, artista transgender non binaria, indossa un lungo vestito bianco e tacchi alti. Accompagnata da un chitarrista, sta interpretando il tango intitolato De mi barrio. Il tango è uno stile musicale e una danza nata a Buenos Aires nel XIX secolo. La tradizione impone che solo l'uomo possa guidare, mentre balla tenendo la propria partner stretta a sé. Guida la donna cercando spazi liberi in cui muoversi nella milonga. La donna deve seguirlo, interpreta i suoi movimenti e si muove nella direzione che le viene indicata. La danza è pensata come una seduzione in cui l'uomo prova a conquistare la donna. Nelle milonghe queer e dissidenti, dove ci troviamo adesso, il codice si spezza. In questi luoghi, che iniziano ad essere aperti a Buenos Aires nei primi anni 2000, si rompono le regole del tango tradizionale. Ogni persona può occupare indifferentemente entrambi i ruoli mentre balla. C'è un'altra dinamica centrale. Chiunque può ballare con chiunque. Un uomo con un altro uomo, due donne, un uomo con una donna, persone trans e soggettività dissidenti. L'identità sessuale che si ha e il ruolo che si vuole assumere non hanno importanza.
Tango queer no está el mandato de que el varón es el que manda, el que sabe, el que dice qué hay que hacer y la mujer siempre è la che sigue al varón.
Nel tango queer non esiste la regola secondo cui l'uomo guida e la donna segue. Chiunque può ballare con chiunque ed entrambi imparano a fare entrambi i ruoli, scambiandoseli liberamente, in modo elegante e rispettoso. Ci sono persone che adorano ballare per tutta una serie di brani in un ruolo e poi cambiare. Altre, come nel mio caso, preferiscono cambiare ruolo nel mezzo di una stessa canzone.
Cambiare nel mezzo della canzone.
Liliana Furiò è una delle due donne che abbiamo presentato all'inizio. È minuta, ha i capelli ricci e corti e indossa pantaloni larghi e scarpe basse. È un'attivista della comunità LGBTQ, regista e documentarista. Tra i suoi lavori più noti c'è Tango Che Rido, in cui racconta le milonghe queer in diversi paesi.
Estás justamente rompiendo uno de esos mandatos que son sagrados para el patriarcado, ¿no?
Il tango queer libera il tango dai suoi aspetti macisti e gerarchici. Propone un tango basato sulla libertà, sull'ascolto reciproco. Permette di rompere gli schemi ereditati. Ha un significato politico anche perché le milonghe queer sono sempre state un rifugio.
E nos hace sentir un poco más cuidada esta marea de violencia que propone la extrema derecha, ¿no?
De darme su nombre y dejar su hogar abandonado.
Liliana riprende a ballare insieme a Giuli, con cui nel 2018 ha fondato la milonga La Furiosa. Danzando, passano accanto a un poster che ricorda il Pride che si è tenuto lo scorso novembre. Nell'Argentina governata da Milei, la comunità LGBTQ è stata spesso colpita dai discorsi di odio del presidente ultraliberista. Questi attacchi sono stati rafforzati dalla cancellazione di politiche pubbliche per le diversità e hanno generato un contesto di insicurezza e vulnerabilità crescente per chi fa parte della comunità LGBTQ. Mikey è un attivista che gestisce una milonga chiamata La Fuga. Racconta come il tango queer permette di riappropriarsi dello spazio fisico e simbolico del tango. Il corpo dell'altro nell'abbraccio è una chiamata a non imporre ruoli ma a condividere una danza libera da gerarchie.
E non solamente compartiamo lo spazio di baile, sino che anche compartiamo lo spazio di lucha.
Non condividiamo solo i luoghi dove balliamo, ma anche le lotte. Ci incontriamo in una milonga come ci incontriamo per strada, durante una manifestazione. Per me è prezioso appartenere a comunità dove si difendono i diritti delle persone vulnerabili. Mi dà coraggio per andare avanti e la forza per continuare a lavorare e per far sì che spazi come questi, come le milonghe queer, possano crescere ancora.
Con le milonghe queer, anche per questa settimana, ci salutiamo. Terzo tempo salta sabato prossimo perché c'è il grande weekend campale della staffetta e del cinquantenario di Radio Popolare. Anzi, colgo l'occasione per invitarvi tutti a partecipare alla staffetta oppure al corteo di domenica e all'inaugurazione della mostra alla Fabbrica del Vapore e ovviamente a tifare per la squadra Stefanoni Parena, meglio noti come i Poo Fighters. E intanto vi ringrazio per essere stati con me anche questa mattina e una buona giornata a tutti e tutte da Martina Stefanoni. Ciao!